Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Più grandi di 300 anni.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili, e questa sera parleremo di temi scottanti di attualità. Il primo è oscurare il sole per abbassare la temperatura sulla Terra, e poi parleremo anche di serie anti-Covid, parleremo del corona, parleremo anche del libro Unsettled di Stephen E. Koonin. Ma innanzitutto vi ho fatto ascoltare Maledetto Autunno di Martino. Sì, oscurare il sole sull'onda dell'emergenza. Letali ondate di calore, carestie da siccità, inondazione delle città costiere, pandemie, migrazioni bibliche, scioglimento dei ghiacci. Arriverà il momento in cui verranno accettate anche le tecnologie più estreme, rischiose e costose. Il punto d'arrivo della traiettoria dell'inazione è già segnato. Non fare nulla ora contro le emissioni di gas serra per giungere presto al collasso climatico porterà la gente a chiedere ai governi di intervenire da autorità con qualsiasi tipo di tecnologia. Sull'onda dell'emergenza arriverà il momento in cui verranno accettate anche le tecnologie più estreme, rischiose e costose. Verranno messi da parte sia i pregiudizi morali sulla liceità delle azioni volte a modificare i cicli vitali del pianeta, sia i dubbi scientifici sulle loro effettive conseguenze, e si allargheranno invece i cordoni della borsa degli stati a disposizione di interventi da ultima ora. Le società del business, della bio, geo, nano, ingegneria lo sanno bene, si stanno da tempo preparando con soluzioni pronte all'uso. Per i decisori pubblici, infatti, è più facile accettare di intervenire modificando le leggi della natura piuttosto che mettere in discussione l'uso dei combustibili fossili e gli stili di vita dei propri elettori. Ma non soltanto questo, perché sappiamo anche che la rivoluzione digitale ha un'impronta ecologica stratosferica, ma di questo non se ne parla naturalmente. Pesa di più sull'ambiente uno smartphone oppure un libro? Adesso sembrerebbe quasi che bisogna eliminare i libri, ma raddoppiare, moltiplicare, decuplicare gli smartphone, che poi ogni 2-3 anni devono essere rinnovati con tutto il loro carico di batterie inquinanti, di metalli tossici, il carico sull'ambiente, il carico sull'estrazione, perché sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato anche in altri programmi, quali sono i materiali che vengono utilizzati per gli smartphone. Tra l'altro il coltan, che viene estratto in Africa in condizioni estremamente dure e nella maggiore oppressione degli operai, spesso bambini. Elizabeth Colbert, giornalista e divulgatrice scientifica del New Yorker, già nota in Italia con La sesta estinzione di massa del 2014, torna ora con Sotto un cielo bianco, la natura del futuro. Una dettagliata inchiesta su alcuni casi di evoluzione assistita della natura. E si parla quindi di progetti, tra l'altro dei progetti di ingegneria solare e di altri ancora. Ne esce un catalogo degli incubi dei moderni dottor Frankenstein, ma anche più prosaicamente ci si può intravedere il listino dei prezzi che la natura dovrà ancora pagare per la colonizzazione della stratosfera, degli oceani, del genoma degli esseri viventi. La distruzione degli spazi vergini per consentire l'espansione costante dell'accumulazione primaria del capitale sembra davvero non finire. In particolare Elizabeth Colbert raccoglie delle informazioni su ciò che sta accadendo nell'aria e non da ora. Fin dal 1965 un rapporto governativo consegnato al presidente Lyndon Johnson avvisava che l'utilizzo massivo di combustibili fossili costituiva inconsapevolmente un gigantesco esperimento geofisico che avrebbe determinato significativi cambiamenti nella temperatura. Soluzione? Apportare deliberatamente cambiamenti climatici compensativi. Come? Disperdendo minuscole particelle riflettenti della luce nell'atmosfera e o negli oceani. tecniche del resto già sperimentate dalla Air Force, non solo in Vietnam. La cosa strana è che questi rapporti sono disponibili online, sono disponibili in internet e si parla chiaramente della modificazione del clima. Però la materia non viene trattata dai media mainstream, ma dai media in genere. E non solo, ma è difficilissimo trovare qualcuno anche da intervistare. Io sono anni che mi sto un po' occupando di questa materia e fatico tantissimo a intervistare degli esperti. La maggior parte non dice di non conoscere, di non aver mai sentito parlare di geoingegneria, oppure devia l'argomento, non parla dell'argomento. Rosalie Bertel, scienziata femminista non violenta, autrice di Pianeta Terra, l'ultima arma di guerra, un libro pubblicato nel 2018, aveva già denunciato in ogni sede le sperimentazioni militari segrete e non solo quelle nucleari, quali il tentativo fallito nel 1961 delle forze armate USA di costituire uno scudo di telecomunicazione nella ionosfera per contrastare l'interferenza del vento solare con le radiocomunicazioni. Hanno portato nella ionosfera 350 milioni di aghi di rame lunghi 2,4 centimetri, tentando di costruire una fascia di 10 km di spessore e 40 km di larghezza per formare una cintura. Ora ci sono gli scienziati delle università di Yale, Harvard, New York e una schiera di ingegneri nei laboratori finanziati dalle fondazioni di Bill Gates, in particolare lo Stratospheric Control Disturbance Experiment, detto SCOPEX, che scalpitano per mettere in pratica sistemi di Stratospheric Aerosol Injection, una flotta di super jumbo pronta a scaricare particelle di calcite, carbonato di calcio o di solfato, anidride solforosa o di ioduro d'argento, ma potrebbero andare bene anche minuscole gocce d'acqua salata cristallizzata con proprietà ottiche tali da provocare l'effetto dell'eruzione di un vulcano artificiale. Sbiancare il cielo e oscurare il sole non è fantascienza, anche se chi sente queste cose in genere dice no, complotto, fantascienza. È tutto online, cioè veramente tutto. Il raffreddamento della superficie terrestre sarebbe pressoché immediato. Le popolazioni accaldate applaudirebbero entusiaste. Dice un geologo intervistato dalla Colbert impegnato in questi progetti, la gente dovrebbe smettere di chiedersi se approva o meno la geoingegneria solare. Quello che deve capire è che non possiamo scegliere. There is no alternative. L'avevate già sentita questa frase, no? Non è nuova. Gli Stati Uniti non possono scegliere. Se sei un leader mondiale ed esiste una tecnologia in grado di eliminare la sofferenza e il dolore o di ridurli, e questa è la retorica naturalmente, dovresti essere fortemente tentato di implementarla. Non è forse questa la logica consueta che presiede l'introduzione delle innovazioni tecnologiche? La Groenlandia ha abbastanza ghiaccio da poter aumentare di 6 metri il livello globale dei mari, ci ricorda Colbert, e il suo scioglimento è assicurato anche a emissioni ridotte a zero, perché i tempi di permanenza della CO2 in atmosfera sono molto lunghi. Quindi non c'è scelta al controllo artificiale del clima tramite la geo-bioingegneria. Oscurare quel cazzo di sole, scusate la parola, potrebbe essere meno rischioso di non farlo. Senti un po', ha detto il direttore della Solar Radiation Management Governance Initiative alla Colbert. Quindi bisogna oscurare il sole, secondo loro. In attesa dello sdoganamento dell'ingegneria solare, un folto gruppo di imprese stanno mettendo a punto sistemi di rimozione per estrazione diretta del carbonio presente dall'aria. Questa è un'altra tecnologia di rimozione della CO2 che praticamente costosissima e poi richiede anche dei fossili per l'utilizzo, quindi praticamente non è praticabile. Quello che invece è praticabile e anche poco costoso è l'immissione di aerosol in atmosfera o nella stratosfera. E la grande domanda è: sta già accadendo da oggi? Alcuni sostengono di no, che non è possibile, però invece potrebbe anche essere possibile. Che cosa non possiamo controllare che cosa avviene nella stratosfera. Chi può controllare sono proprio gli stessi che hanno tutti gli strumenti tecnologici per effettuare queste dispersioni di aerosol. Quindi sì, diciamo che il problema è molto, molto grave. Stiamo studiando come utilizzare tecnologie che possano riflettere la luce del sole per mantenere fresco il pianeta. Direi, stiamo freschi. In ciascuno di questi modi l'umanità sta imparando a sostituire alcune delle attività naturali. Frankenstein. Quindi dovremmo decidere fin dove dovremmo spingerci nel rifacimento della Terra. Sono cose da Frankenstein, bisognerebbe dire subito no, non si può, assolutamente no. E purtroppo però non se ne parla neanche, chi prova a parlarne trova il silenzio, trova l'ignoranza, anche se esistono delle iniziative contro la geoingegneria, ma sono iniziative molto timide e non arrivano al grande pubblico. Ascoltiamo Polvere della PFM. E questa era la premiata Forneria Marconi nella canzone Polvere. E ora vi faccio ascoltare un'intervista a Mauro Mantovani dopo un convegno che si è tenuto proprio sul tema dei sieri anti-Covid. Il convegno si è tenuto il 23 ottobre scorso. Ascoltiamo Mauro Mantovani.
Siamo al termine del convegno ad Arezzo, con noi il professor Mauro Mantovani. Parole forti questa mattina, anche se in un contesto scientifico, perché lei ha affermato che tutto ciò che sono stati detti in questi due anni in televisione sono pure scemenze. Le vogliamo ripercorrere, professore?
Cioè, sono scemenze perché non c'è mai stato nulla di scientifico, fondamentalmente. Tutte le pubblicazioni che ho citato sono alla portata di tutti, quindi sono giornali assolutamente inattaccabili, perché si parla di Lancet, Nature, Science, Cell, British Medical Journal e compagnia bella. Quindi noi abbiamo chiesto mille volte un confronto con, diciamo così, colleghi, non è mai avvenuto, e ci chiediamo anche ancora perché. Tanto comunque, voglio dire, si trattava di un dialogo. E già questo penso la dica lunga, no?
Siamo il 23 ottobre, si preannuncia la campagna vaccinale per l'influenza, che sembra che quest'anno ritornata, oltre che per la SARS-CoV-2. Qual è il suo pensiero?
Il mio pensiero è che quello che ho detto oggi, il sistema immunitario già sa cosa deve fare da qualche milione di anni, evidentemente. Non siamo certo noi a doverglielo ricordare, in quanto ha una prerogativa, un meccanismo straordinario, che è la memoria immunitaria, proprio, quindi anche verso le varianti. E questo è pubblicato, scusate se poco, su Nature nel 2020.
Lei è in contatto con un ricercatore giapponese che ha verificato, con degli studi che partono addirittura dal 2009, quindi prima della SARS-CoV-2, che una immunizzazione progressiva e ripetuta in un arco breve di tempo porta a dei problemi non indifferenti. Quali sono questi problemi?
Sì, praticamente il collega giapponese, che oltretutto ha ripreso dai lavori, delle pubblicazioni dal 2009 al 2012, proprio ha sancito fondamentalmente che queste immunizzazioni supplettive di antigene, dello stesso antigene, nell'arco di un tempo ristretto possono disregolare alcuni linfociti e portare poi a una reazione autoanticorpale. Quindi ovviamente, se le cose non si sistemano fondamentalmente, quindi non avviene una regolazione del sistema immunitario, a patologie autoimmuni. Ecco.
Con noi in questa mattina anche il dottor Eugenio Serravalle, che è dovuto andare via per motivi personali. La domanda la faccio a lei: il significato della vaccinazione pediatrica per il SARS-CoV-2 su bambini anche sotto i 5 anni, visto che sembra che sia anche questa passata, e le parole forti del presidente della Società Italiana di Pediatria, che ha, sembra, almeno se non è stato smentita questa dichiarazione, che bisogna aspettare che aumentino i casi per far paura ai genitori, per invogliarli a vaccinare. Quindi, secondo lei, anche questo concetto della paura instillata per portare le persone a una decisione, su quali basi mediche?
Ma mi domando che film hanno visto. È una cosa che non ha alcun senso, è una cosa secondo me da pazzi, perché se i numeri sono quelli che ha citato prima il dottore, cioè 71 casi mi pare di infezioni, o che di decessi di totali, oltretutto non si sa se con Covid, per Covid o da Covid, quindi mi sembra un qualcosa veramente che non ha senso. Oltretutto, attenzione al discorso sintomatologia da infezione da SARS-CoV-2 e malattia grave o malattia, diciamo, immunopatologia, sono cose, concetti completamente diversi da quella che è la sola sintomatologia da una reazione del sistema immunitario, che può essere benissimo tenuta sotto controllo.
Noi sono mesi che intervistiamo medici, professori come lei, che hanno una visione molto diversa da quello che è la massa dei medici, i nostri medici di famiglia per esempio, che la pensano in maniera completamente diversa, molto chiaramente allineata a quello che è il pensiero che è stato anche del nostro ministro Speranza e quindi di tutto l'Istituto Superiore di Sanità. Come noi usciremo da questa situazione?
Ma bastava o basta studiare quelle che sono state, quelle che sono le pubblicazioni, quelli che sono i testi sacri di immunologia, era già tutto scritto lì. Per qualche strana ragione queste cose sono diventate spazzatura, però quelle che ho citato oggi sono tutte prese dai libri di immunologia e dalle pubblicazioni, quindi era già tutto scritto. Oltretutto abbiamo fatto anche noi un'analisi, stiamo finendo un lavoro sull'immunità che rispecchia, guarda caso, quello che è stato scritto da sempre, cioè che l'immunità di memoria ci protegge anche contro le varianti, ma questo era risaputo, quindi basta andare a studiare. Tutto qua, dico ai medici e ai colleghi, andate a studiare.
Per quanto riguarda invece in chiusura gli ordini dei medici, questa struttura che voi avete, che un po' ha guidato anche questa, anche le limitazioni e le penalizzazioni dei medici che non si sono attenuti alle linee del governo, che opinione ha sull'ordine dei medici?
Semplici tribunali dell'Inquisizione su un qualcosa che aveva a che fare con ideologia ma non con la vera scienza, quindi dovrebbero un attimino farsi degli esami di coscienza, magari chi non sa restituire la laurea e poi, ripeto, avere un confronto diretto, però hanno fatto veramente dei danni, altro che SARS-CoV-2.
I danni che lei riferisce sono quelli delle reazioni avverse, immagino, no? Quindi i casi che lei sta vedendo realmente.
Allora, quelle reazioni avverse sicuramente sì, oltretutto anche sottaciute, ma poi hanno fatto dei danni anche alle persone, nel senso che mi viene da sorridere per non piangere, cioè il fatto che una persona non si sia vaccinata, pur guarita, pur con gli anticorpi, non possa svolgere la sua professione è un qualcosa veramente di inaccettabile nella maniera più assoluta in qualsiasi ambito, in qualsiasi ambito.
Erano le parole del professor Mario Mantovani a margine di un convegno che si è tenuto sul tema dei seri anti-Covid a Arezzo il 23 ottobre scorso. E ora ascoltiamo Francesco De Gregori, il cuoco di Salò.
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famose che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera, anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. E qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. E da dietro a quei monti si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte, eppure gli tocca di andare. E qui si fa l'Italia e si muore, dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. Giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore, dalla parte sbagliata.
E questo era Francesco De Gregori nel Cuoco di Salò. E ora ascoltiamo invece un intervento di Ilaria Capo, una famosa virologa. Si tratta di un intervento fatto nell'aprile 2020, quindi in un periodo, il periodo dell'ondata più grave dell'infezione da coronavirus, la primavera del 2020. E sentiamo che cosa dice Ilaria Capua. No, purtroppo non era il file giusto, quindi vi faccio ascoltare un altro brano musicale.
Strania che rotolò cose prolungano te, certe cose
E questo era Lucio Battisti in Le cose che pensano, e siete sempre all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e stasera in studio Silvia Terribili. Ho appena finito un libro di Stephen E. Koonin e il titolo del libro è Unsettled. E il libro parla proprio di quello che la scienza del clima ci dice, quello che non ci dice e perché questo è importante. Stephen Koonin non è l'ultimo arrivato, è un ex sottosegretario alla scienza nel Dipartimento per l'Energia sotto l'amministrazione Obama, quindi non un trampiano. Il libro è, sì, diciamo, un libro molto, molto interessante e che sconvolge un po' le teorie di chi pensa che la scienza ormai ha detto l'ultima parola, che tutto è deciso, tutto è stabilito, tutto è sicuro, tutto si sa. In realtà non è così, la scienza non è arrivata a delle conclusioni finali, e soprattutto il discorso del clima è un discorso molto complesso che coinvolge tanti aspetti, tante discipline, perché abbiamo a che fare con la chimica, con la fisica dell'atmosfera, della troposfera, della stratosfera, abbiamo a che fare con l'idrologia, abbiamo a che fare con le scienze della terra, la geologia, abbiamo a che fare con tante tante discipline diverse. È impossibile che qualcuno sia esperto in tutte allo stesso modo e che possa dire la parola fine. Soprattutto tante cose non le sappiamo. Che cosa sappiamo per certo? Sappiamo che dal 1850 a oggi la temperatura è aumentata di qualcosa di più di un grado centigrado, e sappiamo che la concentrazione di CO2 è aumentata. Comunque parliamo di parti per milione, quindi non è una, sono parti molto piccole. E la teoria comune è che l'aumento della CO2 sia dovuto all'azione dell'uomo, però anche per questo non abbiamo delle prove scientifiche dimostrabili al 100%. La realtà dell'aumento della concentrazione di CO2 è una realtà, la realtà dell'aumento di temperatura è una realtà. Ma per il resto abbiamo tantissimi interrogativi, e la cosa strana è che anche l'IPCC, che è quindi l'organismo intergovernativo che raccoglie tutta la letteratura scientifica in tutti i settori delle scienze del clima, quindi raccoglie gli interventi, gli articoli, gli studi più autorevoli a livello mondiale, quindi fa parlare tutti, però poi dopo si fanno dei riassunti per i politici, per quelli che devono prendere le decisioni, per i governi, e questi riassunti sono a volte sono addirittura misleading, sono quindi danno delle informazioni che non sono reali, a volte si tratta di vera e propria disinformazione. Ripeto, queste sono le parole, le affermazioni di un esperto del calibro di Stephen E. Koonin. Quindi in questo libro di quasi 300 pagine si parla diffusamente proprio della misurazione di temperatura, si parla anche del fatto che gli eventi estremi come i cataclismi, i tornado e altri eventi estremi che affliggono il tempo meteorologico sulla Terra non sono aumentati da partire dal Novecento. Quindi quando si dice che è la stessa cosa, vale per le siccità, non c'è una rilevazione, una documentazione che dimostri l'aumento di questi eventi estremi. Il libro è molto dettagliato, quindi prende in esame anche tante tabelle, tanti, e soprattutto questi riassunti fatti per i politici di cui parlavo prima. Sono dei riassunti che praticamente si riassumono però poi danno delle informazioni che non sono provate scientificamente. Di esempi ce ne sono tantissimi, il libro è veramente convincente. Quello che dice anche Kunin è: quando le cose non si capiscono, quando tutto rimane sempre un po', sì, adesso per esempio si parla molto, i ghiacci si sciolgono, i mari salgono, gli eventi estremi sono sempre più frequenti, le piogge sono sempre più violente, le siccità sono più frequenti, sono tutte indicazioni generiche che non si possono constatare direttamente. Sì, è vero che questi fenomeni ci sono, però c'erano anche in passato. E Kunin stabilisce che non c'è stato un incremento, anche l'IPCC non parla di un incremento, gli scienziati non parlano di un incremento di questi fenomeni. Ovviamente si parla dei danni materiali, e visto che sulla Terra ci sono tanti beni e ci sono tante costruzioni, è chiaro che i danni potrebbero essere aumentati dal punto di vista dei costi, ma questo non significa che gli eventi estremi siano necessariamente aumentati. Quindi Kunin promuove una vera informazione e non una propaganda, perché quando non si capisce allora si sta facendo una propaganda. La scienza quindi non è settled, bisognerebbe studiare di più, guardare umilmente, studiare veramente, approfondire e vedere che cosa dicono veramente gli scienziati. Non ci sono delle tendenze significative nella naturale variabilità della frequenza degli uragani, nell'intensità delle piogge o delle tempeste. Tra i tanti temi trattati si parla anche di geoingegneria, l'argomento di cui parlavo prima. Anche qui geoingegneria solare, quindi bloccare il sole per abbassare la temperatura, viene presentato come un piano B e se ne parla, però anche qui non si coinvolge la società, non se ne parla apertamente, nessuno si rende conto di cosa vuol dire bloccare il sole. Insomma, potremmo creare dei problemi estremamente molto molto gravi, non risolvere il problema dell'inquinamento o dell'emissione dei gas serra, ma creare dei problemi ancora più gravi. Il libro è molto interessante, è destinato a tutti quelli che non si accontentano della propaganda, che vogliono approfondire, vogliono sapere che cosa dicono veramente gli scienziati del clima. Ci sono mille sfaccettature diverse e anche questo storytelling, questa narrativa di definire subito come negazionisti tutti gli scienziati, come Kunin, che osano guardare da un punto di vista relativo tante tematiche, è assolutamente sbagliato. Anche questa è in fondo della disinformazione. Visto che oggi si parla tanto di disinformazione, torniamo a esaminare i testi degli scienziati e mostriamo qualche dubbio, cerchiamo di essere un po' più critici nei confronti dei pacchetti che vengono presentati per i governi e che vengono chiaramente indirizzati verso una linea che è quella che si vuole seguire, ma non è assolutamente detto che questa sia la scienza alla quale tutti dovremmo maggiore rispetto e alla quale dovremmo guardare con maggiore umiltà. Tiro Mancino, la descrizione di un attimo.
Camminano disordinatamente. cade giù, il vortice dell'anima si versa qui. Rion dell'emparpe della strana giga, e chi cerca giustizia lo indifferà.
Purtroppo non era la descrizione di un attimo, che invece vi faccio ascoltare adesso. Il Tiro Mancino, la descrizione di un attimo.
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri, e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Perché
Questi erano in Tiro Mancino in La descrizione di un attimo. Siamo arrivati alla fine di questo programma di Radio Onda Italiana, Libera la Radio. I temi di stasera erano oscurare il sole per abbassare la temperatura sulla Terra, un progetto Frankenstein. Abbiamo parlato dei seri anti-Covid, abbiamo parlato del libro Unsettled di Stephen E. Koonin, che parla delle scene della scienza climatica, quindi quello che la scienza climatica ci dice, quello che non ci dice e perché tutto questo è importante. Stephen E. Koonin. E sulle note di Giorgia, Gocce di memoria.
Sono gocce di memoria.
Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Lunedì sera c'è il programma con Stefano e Sebastiano, Musica Ribelle. E per quello che mi riguarda invece ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam con Radio Onda Italiana. Grazie ancora della vostra attenzione e alla prossima settimana.
Inafferrabile la tua assenza che mi appartiene.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana